buona giornata a tutti, benvenuti a questo appuntamento che, con cui chiudiamo l'anno 2023. Non rimbianciamo nulla, ma nello stesso tempo non ci facciamo illusioni per l'anno che viene, perché, come sempre, sarà la prosecuzione di quello che è stato. Anche Dio nella Bibbia si presenta come io sarò chi sono stato. Questo è il vero nome di Dio. Yeh, Asher, Yeh. È il nome che Dio rivela a Mosè quando gli chiede chi sei, in nome di chi vado. Se mi chiedono chi ti ha mandato, che cosa rispondo? Tu dirai Yeh, Asher, Yeh. Sarò, io sarò, chi sono stato, mi manda a voi. Probabilmente lo riprenderemo nel corso di questa conversazione, che purtroppo è a senso unico perché non ci vediamo. Oggi la liturgia presenta, oggi è il 28, è giovedì 28, è la sera, sono circa le 17:05 e io registro per il giorno 31. Poi ci sarà il primo dell'anno, ma per il primo dell'anno probabilmente metterò una registrazione degli anni passati, perché non ce la faccio materialmente a farle tutte, sia perché fisicamente non è possibile, poi perché qui fa molto freddo, e ne vengo fuori da un periodo proprio non facile. La domenica 31, di cui io oggi faccio la presentazione dell'anno B, è la festa della Santa Famiglia di Betlemme. E c'è il racconto del Vangelo di Luca dal capitolo 2, quindi Vangeli dell'infanzia, che ci parlano della presentazione al Tempio di Gesù. Dopo 40 giorni dal parto, il bambino viene presentato al Tempio per essere riscattato e la madre per essere purificata. Guardate che ci sono un sacco di significati dentro queste affermazioni. Il bambino che nasce rende impura la donna, la quale deve essere purificata. Anche presso di noi, per esempio in Toscana, si diceva che quando nasceva il bambino e la donna restava a casa e poi ritornava in chiesa dopo 40 giorni, si diceva rientra in santo, come se la nascita del figlio fosse stata una macchia peccaminosa impossibile da togliere, cioè c'era bisogno di un rito particolare. Perché questo? Perché la nascita è legata al sesso, e il sesso nelle religioni, almeno nelle religioni monoteiste, è tollerato solo perché è il mezzo obbligatorio per aumentare la specie. Cioè siamo nella paranoia totale. Il bambino viene riscattato, e questo invece è un significato molto profondo, e lo vedremo più agevolmente dopo. Cioè, in altre parole, per dirla brevemente e non lasciare in sospeso pensieri, il bambino che nasce non è figlio tuo, ma è un dono di Dio. dunque appartiene a Dio. Secondo la legge ebraica, tutte le primizie di qualsiasi genere, le primizie della terra, della frutta, delle coltivazioni, eccetera, eccetera, devono essere consacrati a Dio. Anche i primogeniti devono essere consacrati a Dio. Dunque sono proprietà di Dio. Cosa vuol dire riscattare? Vuol dire che il padre e la madre vanno al tempio, il sacerdote prende il bambino e dopo aver detto una preghiera lo consegna ai genitori dicendogli: da questo momento e fino alla sua maggiore età, voi genitori siete responsabili della sua vita e delle sue scelte. Dunque, il figlio è affidato alla coppia. Fare affidamento sulla coppia significa che io te lo do perché tu lo assista nella sua vita, ma non sei il proprietario della sua vita. In altre parole, è la figura di Giuseppe che è padre putativo, cioè padre adottivo di Gesù, quasi a dire che la vera paternità e la vera maternità sono quelle adottive, non quelle di sangue. O meglio, i figli di sangue sono anch'essi adottati, e se non sono vissuti come figli adottivi, cioè si mette in evidenza la responsabilità dell'educatore. Ecco perché un poeta anonimo, a mio parere, dice al figlio che compie 18 anni: ubbidirti a crescere è la mia vanità. Ubbidirti a crescere. Cioè io devo stare, il genitore deve stare attento alla crescita dei figli e deve ubbidire il percorso che i figli devono fare. Non può sostituirli, non può imporre, ma può solo ascoltare e ubbidire. Il vero genitore, il vero educatore, il vero maestro è colui che ubbidisce la crescita del proprio figliolo, del proprio ragazzo. Ubbidire la crescita è una visione strepitosa. E nella festa di oggi, al di là, facendo la tara sulla famiglia, su cui si sproloquia in un modo spaventoso oggi, la famiglia, si continua a parlare di famiglia come se fossimo nei 60, 70, 80 anni fa. Allora, quando noi eravamo ragazzi, era giustificabile perché vivevamo in una società chiusa. E questa chiusura ci permetteva un controllo sociale, per esempio sui ragazzi, da parte di tutti. Chi viveva in un paese si sentiva figlio di tutti. Nelle città un po' meno, ma nei quartieri questo avveniva. Oggi viviamo in una società multiculturale. In ogni città vi sono persone che hanno una cultura diversa da quella dei residenti antichi. Vi sono popoli diversi, vi sono colori diversi, vi sono pensieri diversi, vi sono tradizioni diverse, vi sono lingue diverse. E quindi viviamo in un mondo più complesso. D'altra parte, quando io ero ragazzo, la mamma era il fulcro della casa, perché si occupava di tutto lei, mentre il padre era quello che lavorava fuori. E la mamma, la donna, era la vera e unica educatrice. E la scuola, la chiesa, sport ce n'erano pochi, perché i ragazzi facevano sport al naturale, cioè correvano, giocavano, eccetera. Non c'erano le palestre. Spesso i bambini andavano anche nei campi, quindi si muovevano, facevano, si arrampicavano sugli alberi, quindi ginnastica ne facevano parecchia. Oppure se aveva, quasi tutti avevano il cane, e quindi con il cane andavano a divertirsi. Ecco, oggi la famiglia, quella famiglia, non esiste più. Il papà e la mamma lavorano tutte e due. Se va di lusso in una famiglia ci sono due figli, perché mettere al mondo dei figli oggi significa sostenere un costo che per la maggior parte non è concepibile, non è possibile. Un costo di vita. Non solo, c'è anche la paura del futuro. Genitori e giovani che si sposano hanno paura del futuro e quindi temono per i loro eventuali figli una vita disastrata. Per questo oggi ci sono meno figli, anche per questo. Noi diciamo, io mi sento dire spesso, è compito della famiglia, è compito della scuola. Sono parole vuote, perché la famiglia, come noi l'abbiamo vissuta e come noi l'abbiamo sperimentata, o forse come noi la rimpiangiamo, non esiste. Non esiste più. Fateci caso, un figlio, un bambino diciamo da scuola elementare in su, in casa ci sta il meno tempo possibile. Passa la giornata del mattino a scuola, poi il pomeriggio va a fare palestra, a fare sport, a fare questo, a fare lingua, a fare musica, eccetera. Quando arriva a casa la sera, alle 7, alle 8, cena e poi va a letto. Cioè i figli oggi a casa ci stanno solo per dormire. Non c'è più una relazione di vita, ma c'è una gestione di tempo. Cosa volete che i genitori insegnino ai figli? Allora nella famiglia di oggi ci si domanda, perché la domanda è lecita e dobbiamo porcela. Qual è il compito della famiglia oggi nello stato in cui si trova? Io penso che il compito della famiglia di oggi non sia più quella di educare, perché i figli sono educati in tutt'altro mondo, in tutt'altro modo. Se adesso ci aggiungete internet con i social, il più gettonato dai ragazzini è TikTok e dagli adolescenti anche Instagram, dove c'è di tutto e di più, dove non c'è nessun tipo di controllo, ma non nel senso di poliziesco, ma il controllo nel senso che tu non hai più nemmeno la possibilità di verificare se quello che viene detto, da chi viene detto e con quale autorità. Oggi c'è un oceano di informazioni, di notizie, e tutte sono buttate lì, non si sa da chi, non si sa perché, però tutte le assorbono e tutti copiano. L'aspirazione più grande per i ragazzi oggi è quella di avere visibilità, cioè di avere dei seguaci per poter dire io sono importante. Questa è una spia di una società malata che non poste risposte. Se i figli stanno fuori casa tutto il giorno per la scuola, per questo, per quello, per quello, per quello, il compito della famiglia è uno solo. E notate che i figli, quando sono alla palestra, sono in chiesa se ci vanno, o sono a scuola, e a scuola sanno tanti insegnanti, per fortuna, hanno una diversificazione di insegnamento, di confronto. Però spesso hanno insegnamenti contrastanti. Quello che dice lo sportivo è contrario a quello che dice il prete, quello che dice il prete è contrario a quello che dice la famiglia, quello che dice la famiglia è contrario a quello che dice la scuola, perché oggi i genitori vanno acriticamente schierati con i figli e vanno ad aggredire i professori, in quanto si mette in dubbio proprio l'autorità che è indispensabile e necessaria almeno in una certa fase. Non l'autorità autoritaria, ma l'autorità autorevole. L'autorità autorevole si basa sull'esempio, sulla funzione che uno ha, di cui è cosciente e di cui rende cosciente l'alunno. L'alunno deve guardare il maestro, l'educatore, con occhi di, non di amico, ma occhi diversi, perché lui, lei, è un'autorità morale, culturale, in quanto sa cose più di me che io non so, io devo apprendere. I figli, passando la giornata fuori di casa, vivono in una contraddizione permanente. E anche con proposte alternative o contrastanti, si rischia di creare dei ragazzi allucinati, dei ragazzi e delle ragazze che sono combattute fra opposte proposte di vita. Ora, tutti quelli che hanno da fare con i figli hanno tutti un interesse. Uno ha l'interesse che vadano in palestra, un altro ha l'interesse che vadano a scuola, un altro ha l'interesse che vadano al divertimento, un altro ha l'interesse per questo. E tutti allettano con proposte allettanti. L'unica che non può fare nulla di tutto questo è la famiglia, che è già in perdita, in partenza. Allora, a mio parere, il compito della famiglia è quello di aiutare i figli con l'esempio. Ecco il papà e la mamma che diventano autorevoli perché sono prima. E prima vuol dire che sono davanti. E loro, tutto quello che fanno, non hanno interesse alcuno per sé, ma solo curano l'interesse esclusivo del figlio o della figlia. E allora i genitori in famiglia, in casa, quanto in quel poco tempo che hanno, dovrebbero essere in grado di aiutare i figli a rileggere tutto quello che è accaduto nella giornata in modo critico. Cioè, il compito dei genitori è quello di dare ai figli un metodo di lettura che la Bibbia chiama discernimento. La capacità, cioè, di rileggere tutto quello che tu hai vissuto, quindi non ti proibisco nulla, ma tutto quello che hai vissuto lo si rilegge criticamente, cioè utilizzando il tuo pensiero, i tuoi sentimenti, la tua esperienza in rapporto al papà e alla mamma, o ai fratelli se ci sono. Ecco, questo è l'unico compito che la famiglia può svolgere e che non svolge. La cosa grave è che non svolge questo. Per questo bisognerebbe riuscire, ci vorrebbe veramente una scuola per genitori. Devi aiutare i tuoi figli a fare la sintesi di tutto quello che hai vissuto con capacità di pensare in modo autonomo e non copiando dall'uno o dall'altro facendo quello che fanno gli altri. Bisogna che i genitori insegnino ai figli che sono unici, irrepetibili e non copiabili e che quindi devono pensare in modo autentico, in modo unico, in modo irrepetibile. Ecco, a mio parere questo è il concetto di famiglia. Purtroppo nella predicazione della Chiesa è stata presa la figura di Gesù, Giuseppe e Maria come una famiglia edulcorata, una famiglia, diciamo così, banalizzata, la santa famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria. Ma perché si arriva a questo? Si arriva a questo perché si vuole consacrare un tipo di famiglia. E la storia viene presa, a parte il fatto che di quello che leggiamo oggi non c'è nulla di storico come lo intendiamo noi, ma c'è una esperienza raccontata attraverso le modalità orientali, con una riflessione su Gesù fatta 30, 40, 50 anni dopo la morte di Gesù. Dunque, il raccontare aspetti della vita di Gesù in modo semitico significa volere trasferire, volere raccontare un modo di essere per noi oggi, alla luce della nostra storia e del nostro desiderio di speranza. Guardate, non è difficile. In altre parole, sarebbe stato sufficiente, invece di tutta questa pappardella, di dire basta essere se stessi. E come si fa ad essere se stessi? Questo è quello che ho tentato di dire fino adesso. Essere se stessi vuol dire avere coscienza della propria importanza, del proprio ruolo, della propria presenza, della propria responsabilità nei confronti degli altri. La prima lettura di oggi, che è tratta da Genesi 15, ci riporta all'alleanza di Abramo nel segno della discendenza. Abramo e Sara sono vecchi. Si dice che Sara non possa avere figli, perché se non si ha figli la responsabilità è solo della donna. È in tarda età, secondo la tradizione, a 90 anni Sara, a 100 anni Abramo, hanno un figlio, Isacco. Questo figlio, che era totalmente inatteso, fuori da ogni pianificazione, diventa la chiave di volta della storia di Israele. Perché è il figlio unico di Abramo, come poi nel Vangelo ci sarà Gesù che verrà chiamato unigenito. E il rapporto tra le due figure di Gesù e Isacco saranno costanti nella nella tradizione cristiana, sin dalle origini. Isacco è figura di Gesù, perché le loro vite si possono raccontare come se fossero due vite parallele. Isacco è sacrificato sul legno, Gesù è crocifisso sul legno. In greco si usa la stessa parola, siulon, siulon. Isacco porta sulle spalle la legna che servirà per il suo sacrificio. Gesù porta sulle spalle il pezzo, il patibolo, il pezzo di croce che servirà per crocifiggerlo. Isacco incita il padre a non commettere impurità, ma di compiere bene, secondo il rito, secondo il rituale, il sacrificio di Isacco. Gesù si rivolge al padre e perdona i suoi accusatori, i suoi crocifissori. Isacco confonde le lacrime sue con quelle del padre, perché la scena è una scena terribilmente emozionante. Gesù non ha più acqua né sangue nel suo corpo, ma viene le ultime gocce vengono estratte dalla spada del centurione. Isacco è coricato sulla legna per essere bruciato. Gesù è coricato sulla legna per essere innalzato. Dunque le figure tra Isacco e Gesù, le due figure di Isacco e di Gesù, sono due figure che si confrontano sistematicamente, fin dalle origini. Quindi il messaggio che arriva da questa lettura è che il figlio che è arrivato quando era impossibile, secondo la natura, è un figlio di Dio affidato alle cure di una coppia. La paternità e la maternità in questo testo è soltanto uno strumento per chiarire la natura del figlio. Il figlio è figlio dell'alleanza, non è figlio tuo. Il figlio che tu hai generato non è di tua proprietà. Guardate che è un messaggio travolgente, rivoluzionario questo, rivoluzionario. Ecco, adesso entriamo dentro la celebrazione della parola e poi dopo la lettura del Vangelo, leggiamo sempre la prima e la terza, la prima lettura di Genesi e poi l'Evangelo, farò un commento esclusivamente sul Vangelo. Diciamo insieme l'antifona d'ingresso. I pastori andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. Per tre volte si ripete questo ritornello: troverete un bambino adagiato in una mangiatoia. Ed nacque Gesù e lo deposero in una mangiatoia. I magi arrivano e trovarono un bambino in una mangiatoia. Si direbbe che Luca vuole mettere in evidenza questo fatto, dove il termine mangiatoia non è la nostra mangiatoia delle mucche, ma è un rapporto simbolico. L'arte bizantina presenta la mangiatoia, la culla di Gesù, come un sarcofago. Sempre, tutta l'arte bizantina descrive, dipinge nei mosaici o nelle pitture, dipinge sempre la nascita di Gesù che è avvolto in fasce con il sudario e deposto in un sarcofago, cioè in una tomba. Dunque il messaggio è che quel bambino ci proietta direttamente sull'uomo Gesù crocifisso e deposto nel sepolcro. Invochiamo lo Spirito Santo. Spirito Santo, tu ci hai dato il comandamento di onorare il padre e la madre. Veni, Sancte Spiritus. Spirito Santo, tu hai equiparato l'onore per il padre al sacrificio di espiazione. Veni, Sancte Spiritus. Chi onora il padre e la madre è come se compisse nel Tempio di Gerusalemme un sacrificio di animali di espiazione, come se fosse Yom Kippur. Ecco perché i genitori devono imitare Dio. Poi lasciamo stare se Dio esiste così come lo descriviamo, se non esiste, ma il concetto di Dio è questo. I genitori devono essere imitatori di questo progetto che si chiama Dio e che ce lo propone nella persona di Gesù. Non è un caso che il giorno dopo Natale si celebri Santo Stefano. Non è un caso che 8 giorni dopo Natale si celebri la circoncisione di Gesù. Non è un caso che dentro, tra il 25 e il 1 di gennaio, si celebri la festa della famiglia, intesa come possibilità sociale di vita e di vita piena, perché rispecchia il volto di Dio. I genitori rappresentano la fecondità di Dio e la sperimentano nella storia condividendola con gli altri. Spirito Santo, tu hai equiparato l'onore per la madre a un tesoro prezioso. Spirito Santo, tu ci doni la beatitudine del timore del Signore. Timore non vuol dire spaventarsi. Avere timore di Dio significa avere coscienza che Dio è Dio. Veni, Sancte Spiritus. Spirito Santo, tu ci indichi le vie del Signore e ci sostieni nel cammino. Spirito Santo, tu susciti in noi il desiderio e la brama del Dio vivente. Spirito Santo, tu riversi in noi sentimenti di tenerezza, bontà e umiltà. Veni, Sancte Spiritus. Spirito Santo, tu sei la coscienza profonda che siamo realmente figli di Dio. Veni, Sancte Spiritus. Spirito Santo, tu sei il vestito della carità che esprime le nostre relazioni. Veni, Sancte Spiritus. Spirito Santo, tu sei il vestito della carità che esprime le nostre relazioni. Veni, Sancte Spiritus. Spirito Santo, tu deponi in noi la parola di Cristo perché cresca con ricchezza. Veni, Sancte Spiritus. Spirito Santo, tu educhi alla sottomissione reciproca, fonte di libertà spirituale. Veni, Sancte Spiritus. Spirito Santo, tu sei l'angelo che appare a Giuseppe, che apparve a Giuseppe per rassicurarlo. Veni, Sancte Spiritus. Spirito Santo, tu guidasti la Santa Famiglia sulle vie dell'esilio di Egitto. Veni, Sancte Spiritus. Spirito Santo, tu fosti lo scudo e la difesa del bambino minacciato di morte. Veni, Sancte Spiritus. Spirito Santo, tu affidasti a Giuseppe, padre adottivo, l'unigenito tuo di Dio. Veni, Sancte Spiritus. Spirito Santo, tu guidasti il ritorno della Santa Famiglia alla casa di Nazareth. Veni, Sancte Spiritus. Beshem Av, Veaben, Veruach, Akodesh, Elohim, Echad. Amen. Raccogliamo tutte le nostre intenzioni, che sono tante, perché noi siamo parte del mondo. Noi non siamo gli italiani, noi siamo cittadini del mondo che vivono in Italia. Questa è la vera dicitura, la vera definizione. Siamo cittadini del mondo che risiedono casualmente in Italia. A tutti coloro che anche in questo Natale hanno temuto e continuano a temere per il loro posto di lavoro, per tutti gli sfruttati nel lavoro, per tutti coloro che mirano esclusivamente al guadagno per sé, ricordiamo tutti i migranti che sono la cartina di tornasole per il giudizio su questo mondo. Il messaggio quindi che ci arriva da questa proposta di vita in una regione della Palestina sconosciuta a tutto il mondo è un messaggio che deve germogliare sistematicamente, perché riguarda il comportamento di noi che diciamo di credere. Poi vorrei che ricordassimo tutte le vostre famiglie che sono la parte, il prolungamento vostro e quindi la parte più importante, e anche tutti i nostri defunti che fanno parte della nostra esistenza. O Dio nostro Creatore Padre, tu hai voluto che il tuo Figlio, generato prima dell'aurora del mondo, divenisse membro dell'umana famiglia. Ravviva in noi la venerazione per il dono e il mistero della vita, perché i genitori si sentano partecipi della fecondità del tuo amore e i figli crescano in sapienza, età e grazia, rendendo lode al tuo santo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ecco, questa benedizione iniziale che abbiamo dato con questa preghiera, in modo particolare la riversiamo su Cristina, che è la bisnipote di Alfonso di Corlo di Formigine. Questa bambina ha stravolto completamente la vita sia dei genitori, Miriam e Alberto, sia della grande famiglia, in modo particolare di Alfonso, che per la prima volta alla nobile età di 87 anni diventa bisnonno per la prima volta. Guardate quante cose avvengono. E con Caterina diamo la nostra benedizione di genitori, di educatori, di credenti, di uomini e donne, a tutte le Caterine e a tutti i bambini che sono in procinto di nascere, affinché non manchi loro mai tutto ciò che è necessario perché vi sia sempre qualcuno che ubbidisca la loro crescita. Prima lettura dalla Genesi. Questa prima lettura è composta da due testi, un brano del racconto di alleanza tratto da Genesi 15 e un brano da Genesi 21 che inizia il ciclo di Isacco, figlio unigenito di Abramo e Sara. Il primo brano è un misto di due tradizioni, la tradizione yavista e la tradizione eloista. Si chiamano tradizioni yavista ed eloista perché quando nomina Dio, una tradizione lo chiama Yahweh. Quando nomina Dio, l'altra tradizione la chiama Elohim. E nel testo ebraico c'è Yahweh ed Elohim. Quando ricorre Yahweh, che è il nome che non si deve pronunciare per rispetto, gli ebrei usano, leggono con gli occhi Yahweh e pronunciano Adonai, che in ebraico vuol dire Signore, Signor, Adon, Signore mio. Quindi, vedete, nella Bibbia vi sono diverse tradizioni. La tradizione yavista è del IX secolo avanti Cristo. La tradizione eloista è del VII secolo dopo Cristo, avanti Cristo, scusate. E quindi la Bibbia si è formata in un modo complicato, complesso, ci sono voluti proprio secoli e secoli prima di arrivare al testo definitivo che avviene nel V secolo avanti Cristo. Quindi ci sono voluti secoli per la formazione. Dunque c'è un percorso, un cammino, non è che si sono aperti i cieli e Dio è intervenuto, eccetera. Scordatele queste cose. Scordatele queste cose. Noi ci siamo fatte la rappresentazione di Dio che abita sopra i cieli. Ma il concetto di Dio nella Bibbia è un concetto molto, ma molto umano, molto terreno, in quanto è una presenza che ci vuole insegnare, ci indica una strada per essere uomini e donne all'altezza del nostro compito e del nostro ruolo. Il contesto del brano è un contesto guerriero, per cui si fa una alleanza. L'alleanza veniva proprio in un contesto di guerra, di alleanze militari. Il messaggio che deriva da questo testo, da complicato, complesso, è un messaggio religioso semplice. L'uomo senza discendenza è un uomo senza futuro. L'uomo di fede che ha incontrato Dio è già nella pienezza del futuro. Perché anche se è senza figli, Dio provvede a lui. L'Eucaristia per noi è la nostra eredità, è la garanzia che noi, nutrendoci della parola e del pane, camminiamo verso un futuro dove altri ci aspettano per condividere quello che noi abbiamo vissuto. Dal libro della Genesi. In quei giorni fu rivolta ad Abramo in visione questa parola del Signore. Non temere, Abramo, io sono il tuo scudo. La tua ricompensa sarà molto grande. Rispose Abramo: Signore Dio, che cosa mi darai? Io me ne vado senza figli e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco. Eliezer era uno schiavo di Abramo, che essendo senza figli lo aveva scelto per la sua fedeltà come erede della sua casa, ma essendo di Damasco era uno straniero. Soggiunse Abramo: ecco, a me non hai dato discendenza e un mio domestico sarà mio erede. Ed ecco, gli fu rivolta questa parola dal Signore: non sarà costui il tuo erede, ma uno nato da te sarà il tuo erede. Poi lo condusse fuori e gli disse: guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle. E soggiunse: tale sarà la tua discendenza. Egli credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia. La sintesi di fede e giustizia. La fede è un atto di giustizia. Giustizia vuol dire che c'è una consapevolezza di progettualità. Credette al Signore, cioè si fidò così tanto da guardare il proprio futuro, che era senza figli, con la fiducia di non essere uno sventurato, ma di avere una posterità. Anche Abramo avrebbe avuto una posterità, basandosi solo sulla parola. E questa è la giustizia. Cioè riconoscere quello che un altro è e fa. Il Signore visitò Sara, come aveva detto, e fece a Sara come aveva promesso. Sara concepì e partorì ad Abramo un figlio nella vecchiaia, nel tempo che Dio aveva fissato. Abramo chiamò Isacco, il figlio che gli era nata, che Sara gli aveva partorito. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Dopo una lettura come questa non poteva mancare il Salmo 105, che è un salmo di ringraziamento composto probabilmente per il trasferimento dell'arca dalla casa di Obed Edom alla cittadella di Davide, il Monte Sion. Considerando il grembo materno come l'arca che porta la legge, cioè la presenza del Signore. Diciamo insieme: il Signore è fedele al suo patto. Il Signore è fedele al suo patto. Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome. proclamate fra i popoli le sue opere. A lui cantate, a lui inneggiate, meditate tutte le sue meraviglie. Il Signore è fedele al suo patto. Gloriatevi del suo santo nome. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Cercate il Signore e la sua potenza. Ricercate sempre il suo volto. Il Signore è fedele al suo patto. Ricordate le meraviglie che ha compiuto, i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca. Voi, stirpe di Abramo, suo servo, figli di Giacobbe, suo eletto. Il Signore è fedele al suo patto. Si è sempre ricordato della sua alleanza, parola data per mille generazioni, dell'alleanza stabilita con Abramo e del suo giuramento a Isacco. Il Signore è fedele al suo patto. Il Vangelo di oggi è tratto da Luca 2, dal versetto 22 al versetto 40. Il brano di oggi appartiene a quel gruppo, a quei due capitoli iniziali, sia di Matteo che di Luca, che si chiamano Vangeli dell'infanzia, perché parlano di Gesù bambino. Questi due capitoli non hanno niente di storico, ma sono una riflessione dopo la Pasqua, dopo la risurrezione, dopo la morte, l'ascensione, la risurrezione, la Pentecoste, sono una riflessione che proietta la luce pasquale sulla vita di Gesù. Guardate al ritroso. È il racconto della presentazione al Tempio del piccolo Yoshua ben Yosef. Gesù, Giosuè, figlio di Giuseppe. E la benedizione profetica di Simeone e Anna. Il racconto si chiude con un breve sommario sulla vita nascosta. Gesù ritornarono a Nazareth, dove rimase sottomesso ai suoi genitori. Dice, bambino cresceva e si mortificava e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era con lui. Fecero ritorno in Galilea alla loro città di Nazareth, il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era con lui. Dunque, da questo momento non sappiamo più nulla di Gesù e lo ritroveremo dopo circa 30 anni. Questo Vangelo di oggi è importante perché ci svela ciò che a noi deve bastare. Gesù, figlio di Dio, cresce come uomo secondo le leggi della natura, sul piano fisico, intellettuale e di fede. Possiamo dire che la vita nascosta di Gesù di Nazareth è l'anticipo di quella che San Paolo chiama la kenosis, cioè l'abbassamento, cioè la incarnazione. Anche qui bisognerebbe spiegare tutti questi termini ai quali noi abbiamo dato un senso di altissima valenza spirituale. Noi diciamo che Gesù è figlio di Dio nel senso che è proprio figlio, così come un padre e una madre generano un figlio, così Gesù è figlio di Dio. Ma nella lingua semitica, nella lingua orientale, nella lingua ebraica, essere figlio di Dio è la caratteristica tipica di ogni israelita. Israele è figlio primogenito di Dio. Ogni israelita che nasce è figlio di Dio. È vero che il Sinedrio lo condannerà perché si è fatto figlio di Dio. Ma è un'accusa non fondata, perché Gesù aveva diritto di definirsi figli di Dio, così come lo hanno tutti gli ebrei che credono nel Dio di Abramo, nel Dio della promessa, Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Significa che Gesù non sapeva in anticipo quello che sarebbe successo. Noi abbiamo trasformato Gesù in un mago. Gesù, siccome è Dio, sapeva tutto. Ma se Gesù sapeva tutto, non poteva essere uomo. Ma Gesù è pienamente uomo ed è figlio di Dio nel senso che Gesù mostra il volto di Dio e il piano di Dio. Cioè è un uomo di Dio, pienamente uomo di Dio. Qui la divinità non c'entra niente. È una, la divinità attribuita a Gesù, è una costruzione della Chiesa per affermare la propria consistenza e usarla come fine per la propria istituzione. Essendo la Chiesa la mediatrice, diventa importante costruire un sistema teologico che la renda di fatto eterna. Gesù non era un mago, non era un veggente, ma egli era sottoposto alla fatica della vita, alla fatica della crescita, alla fatica della ricerca, alla fatica del dolore. E scoprirà lentamente il senso della sua vita e vi si adeguerà man mano che lo conosce, attraverso gli avvenimenti e attraverso le persone. Ecco, ora noi leggiamo il brano dell'Evangelo di Luca e poi faremo un commento. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro Signore. E per offrire un sacrificio, una coppia di tortore e 2 giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Notate questo ritornello. Secondo la legge del Signore, come prescrive la legge del Signore. Paolo dirà nella lettera ai Galati, nato da Galati 4:4. Nato sotto la legge, nato da donna, nato sotto la legge. Cioè, quello che noi dobbiamo sapere di Gesù è solo questo. E di storico, nei Vangeli c'è solo questo. Nato da donna, cioè è un uomo a tutti gli effetti, nato sotto la legge, cioè è un ebreo che ha assunto la legge come dimensione della sua vita. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio. E mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anche egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele». Notate la grande novità. Gesù è luce delle genti, cioè di tutti gli uomini, non uomini e donne non israeliti, e anche gloria del tuo popolo Israele. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Dunque Maria e Giuseppe non avevano nessuna idea delle cose straordinarie e dei miracoli, di tutte queste cose qui. Si meravigliavano perché le sentivano per la prima volta. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età. Aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero il ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Ci soffermiamo un momento sul Vangelo, perché è molto impegnativo, ma anche delicato. Come ho detto prima, appartiene a quel blocco dei primi 2 capitoli di Luca che normalmente vanno sotto la denominazione di Vangeli dell'infanzia, perché da soli contengono tutto il Vangelo riflesso nel mistero pasquale. La nostra logica vorrebbe che fossero scritti, siccome parlano di Gesù bambino, si pensa che debbano essere stati scritti prima, e poi dopo è venuto il resto. Invece è venuto esattamente il contrario. Questi sono stati scritti, diciamo, Gesù è morto a 37 anni e sono stati scritti addirittura 40 anni dopo, intorno agli anni 80-90, 40 anni dopo. alla luce di quello che era avvenuto nella vita reale di Gesù. Da un punto di vista narrativo si può dire che questi sono un'anticipazione di quello che sarebbe avvenuto. Il concetto della spada, per esempio. Una spada trafiggerà e trapasserà il tuo cuore. Quindi c'è un annuncio di una sofferenza. Egli sarà contraddizione, salvezza e perdizione per molti in Israele. Ai primi cristiani non interessava niente di Gesù bambino, perché a loro interessava soltanto Gesù morto e Gesù dopo la morte, Gesù annunciato. A loro interessava il messaggio di Gesù, che era l'annuncio del regno di Dio, cioè la possibilità di cambiare radicalmente la vita del mondo, degli uomini e delle donne. Il cuore del Vangelo è il mistero pasquale, lo abbiamo detto tante volte. E il mistero pasquale è composto da 5 momenti: la passione, la morte, la risurrezione, l'ascensione e la Pentecoste. Ne abbiamo parlato nella festa dell'ascensione dell'anno scorso. Quando i Vangeli sinottici furono completati come raccolta di documentazione orale e scritta, Matteo e Luca aggiunsero anche 2 capitoli iniziali sulla nascita di Gesù per approfondire il mistero di Gesù uomo. Questi 2 capitoli sono stati scritti non in un modo cronologico come si sono svolti i fatti, ma riflettendo al modo semitico, al modo ebraico, secondo la tradizione giudaica, sono stati scritti come midrash, cioè come racconti che commentano gli avvenimenti dell'Antico Testamento. I Vangeli dell'infanzia, infatti, vivono della proiezione della luce pasquale, cioè in sostanza dicono la Pasqua, raccontano la Pasqua da un altro punto di vista, che è il punto di vista del come prescrive la legge del Signore, secondo la legge del Signore. Cioè la vita di quel bambino è il compimento delle promesse che Dio aveva fatto ad Abramo, a Isacco e Giacobbe. Il lettore superficiale, quello che legge il Vangelo così superficialmente, si accontenterà dei dati esterni dei Vangeli dell'infanzia di Luca, mentre il lettore attento, il lettore che riflette, andrà in profondità per scoprire che la trama dei primi 2 capitoli è tutta intessuta di testi dell'Antico Testamento, usati secondo lo strumento giudaico dell'esegesi che si chiama Midrash. Metodo che legge, interpreta la scrittura che riguarda Gesù, cioè la predicazione, l'annuncio, la passione, la morte, alla luce della scrittura che si chiama Antico Testamento, o per gli ebrei la parte più rilevante, che è la Torah, i primi 5 volumi. Il racconto della presentazione al Tempio è dunque un vero midrash cristiano della storia di Anna ed Elcana nel libro di Primo di Salomone, nei capitoli primo e 2. Non solo, ma Luca vuole offrire anche alcuni indizi perché il lettore possa familiarizzarsi con Gesù, per cui si riferisce a 3 testi ulteriori dell'Antico Testamento. Malachia 3, per esempio, che descrive la venuta di Dio nel suo Tempio, Daniele 9, che profetizza la venuta di Dio al compimento delle 70 settimane di anni, è il primo libro dei Re, capitolo 8, che descrive la salita dell'arca dell'alleanza a Gerusalemme per essere deposta nel Tempio. La vita di Gesù è letta alla luce di fatti dell'Antico Testamento che si intrecciano l'uno con l'altro. Però per poter far questo bisogna conoscere la Bibbia. La presenza di questi testi dell'Antico Testamento svela l'intenzione profonda di Luca, che non si limita solo a narrare i fatti, ma descrive avvenimenti che abbracciano tutta la storia, quella di Israele e la nuova che inizia con la nascita di Gesù. Luca è un grande narratore e riesce ad amalgamare tradizioni giudaiche con la sua personale teologia. A Luca non interessa niente di raccontarci la vita di Gesù bambino, ma egli ci vuole dire chi è Gesù. Qual è il messaggio che egli ha portato, sia per gli ebrei che per tutti i popoli, per cui fa di Gesù una persona che non può più essere esclusivamente ebrea. Gesù è l'uomo universale, quello in cui tutti si possono identificare. Luca non è un giudeo. Luca è un greco, probabilmente di Malta, e tra gli evangelisti però è quello che non solo cita l'Antico Testamento secondo la Bibbia greca della 70, ma ne imita lo stile, tanto che gli studiosi hanno individuato circa una ottantina di passi che vengono chiamati septuagentismi, cioè passi che in cui in greco egli imita la Bibbia Septuaginta della 70, che era la Bibbia che usavano i primi cristiani greci che non conoscevano l'ebraico, la Bibbia scritta ad Alessandria d'Egitto. Il cuore del brano è dato da Luca, che riporta le parole di Simeone. Ora puoi lasciare. Notate questo, mentre prima la traduzione italiana era ora lascia, Signore, che il tuo servo vada in pace. Invece adesso la nuova traduzione, giustamente, come molti di noi si auspicavano, è ora puoi lasciare, che non è una cosa da poco, perché quel puoi, quel verbo servile, potere, premesso al verbo lasciare, indica la possibilità. Non è un ordine a Dio, ma è riconoscere a Dio la possibilità di compiere di mantenere la sua promessa. Dio aveva promesso a Simeone che non sarebbe morto. Ed è adesso che in collegamento con questo Simeone dice al Signore: ora Signore, puoi lasciare, mantieni la tua parola, lascia, permetti che io me ne vada, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli. Questa è un'affermazione straordinaria, un'affermazione pericolosa per il tempo. Cioè si afferma che il Dio di Israele non è più il Dio di Israele soltanto, ma il Dio di tutti i popoli. Qui abbiamo Isaia. La universalità, la globalità, la grandezza di Isaia. Questi versetti esprimono il nervo della teologia di Luca Evangelista sulla universalità del messaggio. Tutti i popoli sono chiamati a vedere la luce e la gloria di Dio. Chi è dunque questo bambino? Questo bambino è nient'altro che l'esecutore, colui che porta a compimento la visione di Isaia capitolo 2, quella visione grandiosa che è la visione del futuro della storia umana. Alla fine dei giorni, il monte del Tempio del Signore sarà saldo sulla cima dei monti e si innalzerà sopra i colli. Secondo la tradizione giudaica, i monti sono i patriarchi e i colli o le colline sono le matriarche. Per cui il monte del Tempio del Signore sarà saldo sulla cima dei patriarchi e si innalzerà sopra le matriarche. Quindi il fondamento sono i patriarchi, cioè i depositari dell'alleanza. Ad esso, cioè al Tempio, affluiranno tutte le genti. Pensate, nel secolo VIII avanti Cristo, dire una cosa del genere era da fucilazione completa. Verranno molti popoli e diranno: venite, saliamo al monte del Signore, al Tempio del Dio di Giacobbe. I popoli pagani che invitano ad andare nel Tempio del Dio di Israele, scompaiono i confini. Pensate all'attualità, in cui si parla di salvaguardare i prodotti nazionali, questo e quell'altro. Qui la Bibbia scardina i confini. Un cristiano non può pensare per confini, non può, perché negherebbe l'universalità di Dio, perché tutti gli uomini e tutte le donne appartengono al mondo e il mondo appartiene a Dio. Noi siamo diventati così piccini da pensare alla nostra chiesuola, alla nostra parrocchietta, la nostra parroccona, la nostra devozioncella, la nostra processioncina, la nostra messa, la nostra... Guardate il respiro che c'è qui. Tutti i popoli verranno e diranno: venite, saliamo al monte del Signore, al Tempio del Dio di Giacobbe, perché ci insegni le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri. I sentieri non sono più sentieri riservati, ma sono sentieri per l'umanità intera. Non ci sono più residenti e migranti, perché tutti siamo migranti sulla terra e noi solo occasionalmente siamo nati in Italia, ma non abbiamo nessun merito e l'Italia non è la nostra patria. L'Italia è una porzione del mondo e il mondo appartiene al regno di Dio e il regno di Dio è la nostra patria, come dice lo scritto della lettera di Ogneto nel capitolo 5 e capitolo 6, che la nostra patria è nei cieli. Non per dire che è un'astrazione, ma noi viviamo con una prospettiva che si allarga all'orizzonte, che diventa grande come i cieli, perché la nostra patria abbraccia tutta la promessa di Abramo. Quando gli dice: Abramo, Genesi 12, 1, 2, Abramo, e Dio disse ad Abramo: vai verso te stesso, dalla tua terra, dal tuo paese, dal tuo padre, dal tuo paese, dalla tua cultura, da tuo padre. Vai. La patria è il luogo dove tutti gli uomini si riconoscono figli del Padre. Ecco la patria dei cieli. Come possiamo noi dire? Pensate soltanto all'obbrobrio, alla bestemmia di fare un accordo con l'Albania per portarvi i deportati, i nuovi deportati dello sterminio dell'umanità, per portarvi gli immigrati e portarli fuori dai confini. E quella donna che si definisce cristiana è una blasfema, perché è una negatrice della natura del messaggio stesso di Dio. Poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Gerusalemme è la patria dei palestinesi, Gerusalemme è la patria di Israele, Gerusalemme è il luogo dove convivono, facendosi la guerra, Israele contro Gaza oggi. Perché Israele, ragionando con il criterio dei confini, pensa di essere l'unico detentore della terra di Israele, quando la terra di Israele è il tempio del Signore. Fin da Salomone, quando disse: chiunque entrerà in questo tempio, ascoltalo Signore e perdonalo, anche lo straniero abbia ascolto in questo tempio. Egli, Dio, sarà giudice fra le genti e arbitro fra molti popoli. In ebraico molti vuol dire tutti. Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri. Delle loro lance faranno falci. Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra nazione. Questa è la profezia che noi dovremmo realizzare. Quando nel mondo vi sono 50 guerre fratricide con migliaia, centinaia di migliaia di morti e tutti sacrificati sull'altare dell'egoismo. Compito dei cristiani è assumere questa prospettiva, non schierarsi dalla parte occidentale, che è il nemico primo dell'ordine di Dio. E l'ordine di Dio è il disordine dei confini, è il disordine delle nazionalità, è il disordine delle etnie, perché il discorso e il progetto di Dio è il regno di Dio, cioè la possibilità di creare nuove relazioni basate sulla giustizia, basate sulla fraternità, basate sulla paternità. Non vi saranno più armi, non vi saranno più spade, non impareranno più l'arte della guerra. Questo è il compito. Che cosa dirà Gesù nelle beatitudini? Beati, purtroppo la traduzione dice, capitolo Matteo 5, capitolo 5, versetto 9, beati i costruttori di pace, mentre in greco è beati i poeti della pace, cioè quelli che hanno l'immaginazione della pace, quelli che la sanno inventare, la pace, quelli che non solo la mettono in pratica, ma la sognano, anche quando la pace non c'è, pensano con i termini di pace. Io mi chiedo oggi, quanti sono i cattolici, quanti sono i cristiani che ragionano in termini di pace? mentre quanti sono piuttosto che si schierano dalla parte dell'Ucraina perché le si diano le armi, o si schierano dalla parte di Israele perché la democrazia occidentale. Ma a me non importa nulla della democrazia occidentale, a me interessa che Israele compia la giustizia nei confronti del popolo palestinese e che la Russia non abbia la presunzione mistificatrice di un uomo pazzo che cambia la Costituzione per farsi eleggere 3, 4 e adesso anche la quinta volta con la violenza e con l'inganno. Non è questo. I cristiani, gli ortodossi, i cattolici, i protestanti dovrebbero essere la rivoluzione del mondo, non schierarsi con questo o con quell'altro, ma dovrebbero schierarsi sempre dalla parte delle vittime, perché loro sanno che non avranno più tra le mani l'arte della guerra, avranno l'arte delle lingue, avranno l'arte della consapevolezza, avranno l'arte della conoscenza, avranno l'arte della condivisione, avranno l'arte del dolore, avranno l'arte della vita, avranno l'arte della passione, ma non possederanno più l'arte della guerra. Quanti cattolici vendono le armi? Quanti cattolici, quanti cristiani, quanti ortodossi, quanti mistificatori credenti? Gli Stati Uniti si definiscono un popolo cristiano, un popolo credente. Ma è veramente così? La nazione che è più di ogni altra ha rovinato il mondo. Ecco, questa è la profezia, quella che Giorgio Lapira negli anni 50 chiamava il sentiero di Isaia. Gesù che ci presenta Luca è proprio questo. È questo bambino che ci proietta in un futuro di cui noi dovremmo sentirci responsabili. Ci sarebbero tante altre cose. Mi limito semplicemente ancora ad una, ma è un testo veramente ricchissimo, ricchissimo. Chi vuole può scaricare il testo scritto che è in rete nel mio sito, e c'è una frase che dice: quando si compirono per loro i giorni, quando si compì il tempo della purificazione, perché si compisse quando stabilito dal Signore. Qui parliamo della pienezza del compimento del tempo. In Galati 4:4, che è il versetto che ho citato prima, c'è scritto così, alla lettera: quando venne la pienezza del tempo, quando venne la pienezza del tempo, pleto pleroma tu chronu, quando venne la pienezza del tempo. La pienezza del tempo vuol dire quando il tempo è maturato, è arrivata alla sua maturazione e non poteva non portare frutto. E infatti l'evangelista Luca fa una rappresentazione attraverso i numeri che ci danno il senso di quello che sta accadendo. Il profeta Daniele, che può essere, il testo può essere ambientato tra il secondo e il primo secolo avanti Cristo, ma finge di trovarsi al tempo di Nabucodonosor, quindi tra il VII e il VI secolo, e cioè al tempo della deportazione. Nabucodonosor è il distruttore di Gerusalemme e del Tempio, quindi ambienta gli avvenimenti e il profeta profetizza. E dice che quando si compiranno le 70 settimane di anni, 70 settimane di anni, Dio manderà la salvezza e tutti la vedranno. 70 settimane, 7 per 7 fa 49, quindi vuol dire al compimento dei 490 anni, cioè mezzo millennio di fatto, e che è il giubileo, un giubileo di salvezza. Ecco, allora è questa profezia che Luca prende attraverso i numeri. I 40 giorni dopo il parto sono sommati ai 9 mesi della gestazione di Gesù. 9 mesi e 9 per 30 fa 270. E anche ai 6 mesi che intercorrono tra l'apparizione di Gabriele a Zaccaria nel Tempio, sono 6 per 30, fanno 180 giorni, che insieme formano le 70 settimane di anni. Cioè, se noi sommiamo tutti i numeri che riguardano il parto di Gesù e l'annuncio a Zaccaria nel Tempio, i 6 mesi della gestazione di Giovanni Battista da parte di Elisabetta, i 3 mesi che Maria si ferma presso di loro, noi abbiamo questo risultato: 40, 270 più 180 fanno 490. Chi è Gesù, secondo Luca? Gesù è colui che compie la profezia di Daniele, cioè al compimento dei 490 anni è l'uomo che annuncia la via di Dio per realizzare la salvezza di tutta l'umanità. La storia, secondo l'autore, è trainata dai poveri e dagli umili, e sono quelli che non contano nulla che invece portano sulle spalle il peso del cammino dell'umanità. Nel gesto anonimo di una ragazza ebrea che va sposa ad un uomo, e in questo avvenimento così naturale, banale se volete, un matrimonio, la nascita di un bambino, c'è il mistero del compimento del tempo. Altro che presepio, altro che ninne nanne. Cioè il mistero del tempo, l'eternità si salda con il tempo e l'uomo è diventato eterno, mentre Dio è diventato temporale, è diventato umano, diventa contemporaneo. Ecco il messaggio più forte. Dio è contemporaneo, quindi uomini di Galilea, perché cercate tra i cieli colui che è disceso sulla terra? Perché cercate tra le nubi colui che è asceso al cielo? Per sottrarsi alla vista e lasciare a noi la responsabilità, ma anche l'onore di compiere il compimento del tempo e portare, scoprire insieme agli altri la salvezza del mondo. Il mondo deve essere salvato perché il mondo si sta autodistruggendo. Il compito dei cristiani è di essere l'antidoto a questa autodistruzione. Non possiamo parteggiare per le guerre, non possiamo parteggiare per la distruzione del mondo. Noi dovremmo da soli cambiare stile di vita e soltanto col nostro esempio porre in discussione tutto quello che l'umanità fa senza rendersene conto, o per ignoranza o per incordigia. Per Luca la ragazza incinta simboleggia l'arca dell'alleanza, perché lei per andare a trovare Elisabetta deve percorrere, deve fare circa 140 chilometri. E percorre tutti, Luca fa percorrere a Maria, che è già incinta di Gesù, lo stesso percorso che ha fatto l'arca dell'alleanza per andare da Edom, cioè dalla parte più inferiore della Palestina, fino a Gerusalemme. Dunque Maria è la nuova arca dell'alleanza. La donna e l'umanità è la nuova arca dell'alleanza, a cui noi dovremmo prepararci, perché soltanto se siamo illuminati portatori di questa arca, noi contribuiremo alla salvezza del mondo. La salvezza da Simeone è preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti. Il Concilio Vaticano II ha nominato, denominato la Costituzione sulla Chiesa Lumen Gentium, e prende proprio da Luca l'espressione luce delle genti. Cristo è luce delle genti. Ma come può essere luce delle genti se il mondo è opaco, se le tenebre l'hanno preferito alla luce? Come può essere Cristo Gesù la luce delle genti, la via che salva il mondo, se noi credenti per primi siamo adagiati nel nostro perbenismo, nella nostra visione di vita così striminzita, senza respiro, se siamo chiusi nei nostri confini, se non siamo capaci di andare oltre il nostro ombelico? Il bambino che è appena nato deve fare i conti con la spada che trapasserà l'anima di sua madre Maria, cioè con il giudizio di Dio che comporta il castigo, come aveva profetizzato il profeta Ezechiele. Maria però non ricorre alla logica del non tocca a me, non è mio compito, mi faccio i fatti miei, ma consapevolmente assume su di sé il giudizio del mondo, il giudizio sul mondo, e prende, si fa carico anche dell'eventuale castigo. Castigo vuol dire le conseguenze delle azioni che noi facciamo. Il castigo non è un castigo dato da Dio. Noi diciamo il castigo di Dio. No, è il castigo come conseguenza delle scelte e delle azioni che noi compiamo. Siamo noi che ci condanniamo o ci salviamo. Cioè, prendendo su di sé la spada, Maria assume su di sé, si identifica con tutti i popoli, di cui diventa emblema vivente. Il cammino della madre diventa così il cammino parallelo del figlio. Il figlio non si tirerà indietro di fronte alla morte, e piuttosto che buttarla via, la dona al mondo, perdonando gli stessi carnefici. In questo modo si salda veramente la storia. Da Abramo a Gesù è una sola storia, è una sola prospettiva, è un solo messaggio, è un solo regno, è una sola umanità, è un solo Dio, è un solo Cristo Gesù, che è il nostro modello, che ci chiama ancora oggi ad essere quello che Lui ci ha proposto di essere. Padre nostro che sei nei cieli, avunadi bishmaya, sia santificato il tuo nome, it kadash shemach, venga il tuo regno, tette malkutach, sia fatta la tua volontà, titi aved reutach, come in cielo così in terra, che dibish maya ken bearcha. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, lachmana avlana secum yom beyoma, e rimetti a noi i nostri debiti, ushevuch lana chobayena, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, che di afianachina shevachina lechaya vayena, e non abbandonarci alla tentazione, veale talina l'enision, ma liberaci dal male, ma liberaci dal male, e l'ape sena, minne beisha, amen. Riceviamo infine la benedizione, e questa benedizione portiamola, diventiamo noi stessi portatori di benedizione con tutti coloro che noi incontriamo, a cominciare dalla piccola Caterina, con tutte le Caterine del mondo, dovunque, specialmente con le Caterine che nascono tra i migranti, con le Caterine che attraversano il mare Mediterraneo, con le Caterine che attraversano i confini ricacciati indietro dai gendarmi dell'egoismo, dai gendarmi della legge del più forte, con tutte le Caterine del mondo e con tutti i bisnonni, trisnonni, quadrinonni, bisavoli, bistrisavoli, tutti quelli che l'umanità intera, perché noi siamo parte di una catena, non siamo soli, non siamo mai soli, siamo parte di una lunga catena. E anche noi facciamo parte di questa teoria dei benedetti, perché abbiamo la consapevolezza di assumere su di noi la storia degli uomini e delle donne, che è anche la storia di Dio, ma pure anche la nostra storia. Il Signore che viene nella storia sia con voi e con il tuo spirito. Il Signore atteso, figlio di Maria di Nazareth, benedice il suo popolo nella pace. Il figlio adottivo di Giuseppe, l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. Amen. Il figlio dell'uomo sia benedetto, il suo nome è invocato su di noi. Il Signore rivolga il suo sguardo su di noi e ci doni il suo spirito. Amen. Il Signore rivolga il suo volto su di noi e ci doni la sua pace. Il Signore sia sempre davanti a noi per guidarci. Amen. Il Signore sia sempre dietro di noi per difenderci dal male. Il Signore sia sempre accanto a noi per confortarci e consolarci. Amen. E la benedizione della tenerezza del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo discenda su di noi e con noi rimanga sempre. Amen. Finisce qui questa liturgia della parola nella celebrazione della memoria della famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria, come famiglia tipo che ci aiuta a riflettere su come essere oggi nel mondo e trasformare il mondo in una famiglia. E andiamo ora nel mondo e testimoniamolo con la vita. Nella forza dello Spirito Santo rendiamo grazie a Dio e viviamo nella sua pace. Invio un saluto particolare ad Alessandra e a tutti i santorpetini. A tutti i santorpetini comprendono tutti quelli che ascoltano questa registrazione vocale, questa riflessione sul Vangelo di Luca e sulla Genesi 15, l'alleanza delle stelle del cielo e dell'arena del mare, e su tutte le famiglie, su tutte le nazioni che subiscono le guerre, su tutti coloro che fanno strage per arricchirsi e per manipolare la vita dei popoli. Ecco, un abbraccio particolare ad Alessandra e a tutti quelli che come lei vivono nella sofferenza come se fosse un altare e una missione, una vocazione da vivere, che noi vorremmo risparmiarle perché vorremmo farla nostra, ma la facciamo lo stesso con la solidarietà e con l'amicizia. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le nostre suppliche quando siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. A tutti voi un abbraccio affettuoso e grato, riconoscente per la vostra pazienza, da Paolo, prete da Genova. Buona settimana a tutti, buon Capodanno, mi raccomando, non fate fuochi. Non fate fuochi, perché ne hanno già sequestrati una tonnellata, hanno sequestrato una tonnellata e 200 kg di fuochi fuori, come dire, pericolosi. La gente è pazza e il mondo gli va dietro. A tutti un buon 2024 con riserva, perché dipende esclusivamente da noi. Un abbraccio a tutti da Paolo Prete.